nostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti sempre qua con noi tra i rifiuti, puntata 88 del 2021. They say. E se nel 2020 si parlava solo di Covid, il 2021 si apre con giornali che parlano solo di Covid e di Trump. Dopo che appunto il 6 gennaio c'è stato questa specie di, non si capisce anche lì bene, qualcuno ha detto colpo di Stato fallito, qualcuno ha detto anche un controcolpo di Stato da parte dei democratici che hanno approfittato di una cosa non venuta bene da parte dei gruppi che supportavano Trump, insomma beh.
Colpo su colpo,
sicuramente ecco, un po' di brio ha messo questo inizio anno con appunto manifestanti armati che entrano nel Campidoglio e 4 morti nella sparatoria con le forze di sicurezza. E noi non ne parliamo e non parleremo neanche di Covid perché siamo degli originali e perché abbiamo trovato qualcosa di, se non più interessante, più stravagante.
Brucia, brucia, la casa brucia, la nonna si pettina. Guardati intorno, la casa brucia, la nonna si pettina. Brucia la nonna, coi tacchi allo scialle, quando si spegne fai scattare le lampe.
E si parla di bruciare case. Siamo ad Ancona, nelle Marche, dove l'assessora all'istruzione, pari opportunità e cultura, dovrebbe essere tutto, sì, Giorgia Latini, essendo si è espressa leghista contro, cioè avendo suscitato, diciamo così, dubbi sull'applicazione della legge, della direttiva ministeriale sulla somministrazione della RU486, la pillola abortiva, che diciamo, ricordiamo, perché è stato qualche mese fa anche in Umbria, si era cercato di limitare la somministrazione indirettamente tramite il ricovero obbligatorio per 3 giorni e altre cose, quando invece la direttiva ministeriale vorrebbe, cioè lascerebbe anche la somministrazione dei hospital, quindi insomma prendi e vai. E niente, c'è stato durante la protesta, durante la manifestazione invece per di vari sostenitori e sostenitrici del diritto all'aborto, comparso questo cartello indirizzato proprio all'assessora: andiamo a bruciargli la casa. E vabbè, ovviamente dice no, non volevo dirlo, no. Poi un po' tutti i sodali, il presidente di regione, i vari Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, sì le sono vicini. E fatto sta che appunto c'è chi dice andiamo a bruciargli la casa, e un altro invece questa è guerra. E vabbè,
che sono delle citazioni comunque.
Che sono comunque citazioni, e infatti lì si parla di minacce, di cose, insomma, citazioni a quanto pare prese da
questa gente che si cominciarono a chiamare i ciò. In piazza cominciano ad arrivare gli operai, i lavoranti, i battilana, come dicono loro. Tutta questa gente arrivata in piazza a un certo punto si accorge di essere maggioranza. La marea degli operai comincia a sciamare per tutta la città e cominciano a dare l'assalto alle case dei traditori. E chi sono i traditori? Sono quei popolani grassi che sono diventati troppo grassi, dei grossi proprietari di industrie, di aziende, dei giudici, dei giuristi, che sono stufi di questo governo largo. La gente lo sa, li conoscono per nome, Messer Lapo da Castiglionchio, giudice. Andiamo a bruciargli la casa. Il furore dilaga in città. Andiamo a bruciargli la casa, degli strozzi, dei pazzi, i cittadini grossi. Andiamo a bruciargli la casa. Tutte famiglie, sì, di popolo in teoria, ma in realtà traditori. Il furore dilaga in città. Dove si va? Alle stinche, alla prigione. Si rompe la prigione e si liberano i carcerati. Andiamo a bruciargli la casa. Che vuol dire chiaramente, secondo noi il governo è corrotto e traditore, la giustizia è traditrice. Andiamo a bruciargli la casa. Ci dà l'assalto ai conventi, dai francescani a Santa Croce, dai domenicani a Santa Maria Novella, perché se succede il tumulto, i conventi magari verranno risparmiati. Stavolta non vengono risparmiati. Il furore dilaga in città.
Furore dilaga.
Sbarrano le porte, di notte si fa la guardia dappertutto. I cittadini grossi, traditori. Si va avanti così per giorni. La città è paralizzata.
Andiamo a bruciargli la casa.
Il furore dilaga in città.
Ma passiamo al rapporto dell'ARPAV presentato sull'Arena di lunedì 11 gennaio, titolato l'articolo "A Verona un anno di aria più pulita". E viene detto anche che l'emergenza Covid ha aiutato molto poco nella battaglia contro la presenza delle pericolose polveri sottili. Come si diceva prima, non parleremo di Covid, infatti neanche l'articolo, benché lo menzioni, di fatto non parla di come appunto abbia aiutato poco l'emergenza del Covid, insomma. Ma ci raccontano appunto che Verona è la città che nel 2020 ha avuto la migliore aria nel Veneto, tranne Belluno, dove sappiamo che l'aria è più pulita e trentinica. E appunto in questo studio prendono tre inquinanti principali: il biossido di azoto, l'ozono e le polveri sottili, le famose polveri sottili. E appunto dicono che i valori limite sono stati rispettati sostanzialmente dappertutto, qualche piccolo picco ma niente di preoccupante, insomma, ma neanche che si discosta troppo dei valori dell'anno precedente, quindi per questo il lettore capisce a cosa si riferiva appunto il sottotitolo, che diceva che appunto l'emergenza Covid ha aiutato molto poco. Ma in relazione a questo articolo sempre sull'arena dell'11 gennaio, anzi proprio nella pagina dopo, viene riportato un evento che è successo sabato, ovvero sia un incendio all'inceneritore di Cadelbue. Sono andati a
sempre
fuoco,
aria pulita.
Sempre aria pulita, appunto.
Bruciamogli l'inceneritore.
Sono andati a fuoco circa 70 metri cubi di rifiuti del secco, della frazione secca, elevando una densa nube di fumo. E quindi pensiamo che questo 2021 probabilmente non sarà buono in fatto di inquinamento dell'aria, come sembra esserlo stato il 2020, nonostante appunto l'occasione, diciamo, dell'emergenza Covid, per come viene messa. A questo proposito, vabbè, Bertucco ricorda un precedente episodio simile, che però ha mandato in fumo 2000 tonnellate di rifiuti nel 2015, quindi diciamo che si riaccende ancora un pochino il dibattito sulla fattibilità o meno dell'inceneritore.
E parliamo ancora della locale di Legnago, anche in questa puntata, è la terza volta di fila, ormai quasi una rubrica purtroppo che facciamo, perché questa volta, dopo appunto aver avuto gli scudi antisommossa per eseguire TSO, dopo aver avuto il peperoncino antiaggressione per difendersi dai malintenzionati, la locale di Legnago questa volta è entrata in azione e viene tradito da un braciere, un ricercato finisce in carcere. L'uomo è stato anche denunciato per aver occupato un ex casello. Questo è successo a Legnago, praticamente l'ex casello ferroviario di via Corradina, era stato appunto occupato da questo signore di 30 anni che aveva provato a accendersi il fuoco, però aveva destato l'attenzione dei vicini o comunque dei passanti che avevano chiamato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che erano venuti lì. E appunto ci dice il giornalista dell'Arena: fortunatamente non c'era da domare alcun rogo, bensì da eseguire l'ennesimo sgombero dell'immobile, diventato negli anni un tetto di fortuna soprattutto per stranieri regolari e sbandati, oltre che un ricettacolo di rifiuti di ogni genere gettati ciclicamente dagli incivili di turno. Questa appunto la solita, insomma, un po', fra l'altro notiamo che fortunatamente appunto no, non c'era nessun incendio, c'era solo da sbattere uno fuori, in questo caso arrestarlo. E fra l'altro anche appunto questo un ricettacolo di rifiuti, però uno quando non c'ha, come dire, un affitto regolare e non c'ha, diciamo, dei servizi come la raccolta dei rifiuti, dove può gettare le cose se non appunto dove sta, quindi appunto anche lì serve anche quello, anche un po' da smontare come discorso, un po' tutto l'articolo in realtà è da smontare. E poi appunto finisce con l'arresto, perché appunto questa persona che si trovava lì era destinataria di un mandato di cattura, e infatti il giornalista dice probabilmente si era voluto nascondere lì per evitare l'arresto. Questa poi ovviamente tutta la tesi del giornalista, anche perché in realtà forse non era proprio la scelta migliore, però vabbè, questo non si sa. E poi dice appunto è stato portato ai carabinieri, è stato arrestato. E dice, non è stato anche denunciato per invasione di terreni ed edifici, un reato penale perseguibile in questa circostanza d'ufficio, visto che l'ex casello ferroviario è di proprietà pubblica. Pertanto non era necessario la querela da parte dei proprietari, come era avvenuto in passato nel caso di altri prefabbricati occupati abusivamente sgomberati tra il centro e le frazioni, perché a Legnago appunto la locale non fa le multe soltanto, ma appunto fa anche gli sgomberi, come succede anche a Verona, come succede un po' ovunque. E questo ci ricorda insomma qual è, quello che è l'operato, a cosa serve tutta questa attrezzatura della polizia locale a fare sgomberi. Avevamo detto che non avremmo più parlato del Covid, forse avevamo anche detto che non avremmo neanche parlato degli articoli del 2020, ma non
abbiamo un po' mentito.
Abbiamo un po' mentito, siamo proprio dei mentirosi, siamo dei birichini, dei birbanti, perché ci è cascato l'occhio su questo giornale Dirigente. La rivista di Manager Italia, che è una sorta di sindacato dei manager, dei, diciamo, degli imprenditori, dei CEO. E all'interno di questo numero dedicato alla ripresa post-Covid, con tutto studi sugli effetti del coronavirus in azienda, i consigli fiscali per l'imprenditore, per come ottimizzare gli incentivi, c'è anche un numero speciale, una rivista, un allegato, che si chiama Dirigibile. Come fila il dirigibile? Fila da Dio, a quanto pare, fila molto
il
bene.
Loro almeno.
Finora sì, e fra l'altro comunque, vabbè, dirigente, dirigibile, insomma comunque, a parte l'assonanza, c'è sempre questa idea di vedere le cose dall'alto, no? Perché loro sono i manager, sono quelli che ci guidano, sono quelli che hanno l'autorità, hanno il potere, hanno anche la lungimiranza di capire cosa è meglio per noi, piccoli omini che stiamo sulla terra, loro dall'alto ci vedono e capiscono quello che succede. E infatti si chiama Segnali di futuro visti dall'alto, numero 62, fra l'altro, quindi forse ci sono stati altri 61 numeri dedicati alla questione. No, il numero 4, non si capisce 62 cosa sia, boh, vabbè. un altro dubbio che ci viene. Ci sono vari articoli. Iniziamo con l'introduzione, che vabbè, c'è anche un disegno che è molto carino, perché è praticamente Pac-Man con però il COVID a fare da...
che segue i manager, se sale, che, sì, che segue, che c'è, rincorre dietro i manager per mangiare.
Si mangia i manager, perché nell'ottica di questi qua, della dirigenza, il COVID è solo un costo in più, comunque un ostacolo a, alla crescita economica, che va reinterpretato per creare altra crescita. Inizia con una frase profonda dal taglio quasi accademico: è tutto fottutamente complesso. Non fa in tempo a metabolizzare il cambiamento climatico e quello del lavoro, che arriva un minuscolo virus che fa saltare il banco. D'altra parte, le catastrofi esistono per accadere. Da tempo viviamo nel mondo VUCA: volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. E infatti, se nel secolo scorso i mercati azionari crollavano ogni 30 anni, oggi i flash crash si verificano mese dopo mese. Per alcuni tutto questo si chiama clusterfuck, un termine coniato ai tempi della guerra in Vietnam dal poeta e attivista hippie Ed Sanders per definire situazioni caotiche fatte di incompetenze, errori e ambienti complessi.
Potrebbe essere un bel nome di un gruppo.
I VUCA.
No, no, i clusterfucks.
Ah, anche clusterfucks. Anche il dirigibile, forse qualcuno l'ha già usato, infatti mi sa come logo. In pratica è quando la legge di Murphy colpisce con tutta la sua forza in ogni direzione, non se qualcosa, ma se tutto per andar male lo farà, può andar male lo farà. Clusterfuck, se non amate questo volgare slang, c'è spazio nella narrativa cara alla futurologia per molti altri termini, come i cigni neri, le wild cards o gli X-events, ben descritti da John Casty, teorico dei sistemi complessi, nel libro dal titolo omonimo del 2010, in cui sottotitolo The Collapse of Everything non lascia presagire niente di buono. Negatività dunque ben espressa anche dal recente saggio This is not a recession, this is an ice age, pubblicato da Mensile The Atlantic. D'altronde, come insegna il cinema, il pubblico adora la trama apocalittica. Apocalittica. Tutto questo clima, Mad Max, mi dà sui nervi. E se tutto fosse completamente diverso, nel senso di molto diverso da quello che ci aspettavamo negativamente, più complessi diventano i sistemi, più i sistemi imparano ad affrontare le perturbazioni autostabilizzandosi. Non bisogna per forza disintegrarsi. Siamo tutti forse vittime di un deviato bias catastrofico cognitivo? Le catastrofi vengono evitate se le concepiamo come messaggi. È improbabile che si verifichi la catastrofe se non la creiamo noi con la nostra paranoia. Questo, vabbè, è molto discutibile, diciamo, come approccio. Senso, vabbè, se non ci penso non succederà. Boh, non so cosa dire su questa cosa.
Sai i corsi che fanno per i manager che dicono devi sempre essere positivo,
sì,
devi
arriva
essere...
il virus e tu fai ba 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 ba, 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 non c'è.
O tipo l'era glaciale, ma no, ma fa caldo come l'anno scorso.
Ogni disgrazia può arrivare a tuo vantaggio, anche quello un po', penso.
Sì, il senso ultimo, però messa tutto così sembra un po' una grande supercazzola fondamentalmente. Se vogliamo prevedere il futuro, allora dobbiamo progettarlo in meglio, e questo è infatti un po' il messaggio propositivo, propositivo per loro, ai noi, per noi fosse altro, magari diffondendo una bella epidemia dell'empatia. Perché effettivamente adesso questo era un po' questo editoriale è un po' il preambolo necessario, perché effettivamente tutto questo inserto, questo dirigibile è un mix di robe da manager molto ospitate e ciniche, e invece tutta una roba un po' hippie, un po' l'empatia, il recupero di tutta una logica anche ambientalista, o comunque anche citazioni di autori, diciamo, radicali o comunque in voga in certi giri politici, politicizzati. E poi adesso infatti abbiamo alcune pilloline.
Allora, cominciamo con queste pilloline, che noi chiamiamo pilloline, infatti sono un elenco di 12
amenità,
cose proprio molto molto poco collegate fra loro a prima vista, e il loro titolo è alquanto ambiguo, anche qua si chiama Gettiamo la maschera. E appunto la prima è la banalità della normalità, parla delle grandi fattorie che producono grandi epidemie, cita con dei siti internet Tiny URL, che non conosco. Tra l'altro interessante è che tutte appunto le citazioni che inseriscono sono di questo Tiny URL, di questi degli indirizzi internet un po'
è tutto
criptico,
molto smart,
un po' criptico oltre che smart. E appunto parla dei macro lager allevamenti intensivi, così cita qualche studio qua e là, guidato dall'italiana all'università, da una tipa italiana all'università di Harvard. Poi andiamo un po' di fretta perché sono 12, insomma. La numero 2 è: ci stiamo smobilitando, dice, l'attuale retorica della guerra è fuorviante perché non ci stiamo mobilitando contro il virus, ci stiamo smobilitando. Che un po' una frase messa lì che insomma uno potrebbe argomentare un pochino meglio per farsi capire anche solo cosa vuole dire. Parla di slogan appunto della sottocultura hippie contro la guerra in Vietnam, cioè supponiamo che dichiarino la guerra e nessuno ci vada, come dire, insomma, se tutta la crisi del coronavirus deve fare in modo che la sicurezza venga prima della libertà, bene che lo sia, ma si intravede una certa critica non molto chiara nelle parole di queste splendide pillole. La terza interessante, un po' anche qui fuorviante, strana: manifesto del partito coimmunista, agghiacciante, l'immunità deve appartenere a tutti. A differenza del comunismo, però, qui non si tratta di mettere in comune la produzione e la distribuzione, chiaramente, perché sarebbe troppo chiedere o parlare addirittura di cose del genere, ma l'immunizzazione reciproca. Boh, piuttosto strano e ammiccante ai discorsi di dittatura sanitaria, un po' così. Avanti, le previsioni del tempo a venire, modellare il futuro con le previsioni meteorologiche, mediche, azionarie, bla bla bla, e quindi il discorso di prima di prevedere e progettare il futuro, ma appunto anche loro scrivono: lo scriviamo tutti insieme e ognuno di noi singolarmente, insomma, cioè siamo tutti
noi imprenditori,
uno per tutti, uno per uno, ma appunto il noi non è chiaro. La quinta è Sade in Cina, e fa riferimento al sadismo produttivo e il made in Cina, e chiaramente deve parlare del fatto che a Wuhan gli operai durante la pausa pranzo consumano il proprio pasto, seduti uno sgabello 2 metri dall'altro, bla bla bla, insomma. Anche qua molto. Poi parla di Nostradamus, vabbè. Adotta un cliente a distanza, la numero 6, non lo puoi più vedere da vicino, ma magari potremmo tutti quanti incontrarci nei mondi virtuali, e perché no correre nei prati a raccogliere le mele che verranno addebitate e consegnate a casa. Vabbè. Brain Shopping Experience Interface, andiamo avanti. Numero 7, orologio virus proof, alberghi, ristoranti, negozi, uffici, treno e tutto quello che vi viene in mente. Saremmo sommersi da soluzioni sterilizzanti come CleanSbot, il robottino sanificatore. Boh, vabbè, appunto questa visione cyberpunk un po' futuristica, strana. Casa dolce ufficio, la numero 8, lavorare in remoto, insomma, la questione del live streaming e la virtualizzazione del lavoro, eliminare i lavori inutili. Qua arriviamo anche a un punto un po' che potrebbe essere approfondito in maniera interessante, si potrebbe parlare un po'
a partire dai dirigibili, esatto. Dirigenti
comunque della crisi del lavoro, non lo so, no, vabbè, ma citano comunque il libro, un libro di David Graeber, che è appunto un antropologo, diciamo di matrice libertaria, diciamo piuttosto radicale. E vabbè, va a parlare del fatto che l'epidemia ha scoperchiato il vaso delle professioni inutili e senza senso. Tempo di cambiare. Regime mascherato, numero 10, toglierci il respiro, toglierci la lucidità, toglierci la volontà. Ho provato, 2 ore di mascherina sono sufficienti per avere il fiato corto, il battito, cioè comunque quasi parla di 2 ore, mentre c'è gente che ci lavora
tutto il giorno
con la
però
mascherina.
Però non sono manager. Quindi
però non sono manager e non vedono tutto dall'alto perché non sono molto alti. Numero 11, siamo verso la fine, la penultima, ve lo dico col cuore, questa è proprio una perla che forse si augurano di, insomma, vogliono augurarci o dedicarci queste frasi, saremo più poveri ma stronzi uguali, condivido, nemmeno il coronavirus ci renderà migliori, all'insegna dell'ottimismo comunque.
Metto le mani avanti forse su quanto saranno stronzi loro come imprenditori,
esatto,
nei prossimi anni.
Sempre molto fuorviante e poco chiaro. Numero 12, la fine, rullo di tamburi, la cura finale, e recita solo un film, Nausicaa della valle del vento di Hayao Miyazaki. Incerto, non chiaro. non chiaro, ma passiamo agli, ai vari scenari proposti da questi fantastici autori.
Dobbiamo un attimo capirci per questi scenari, perché c'è, i poteri forti ci stanno cercando di impedire di fare questa trasmissione.
Passiamo quindi a questi scenari. Tra l'altro vedo adesso che anche qua c'è Cancelletta 62. Non si capisce cosa sia, però forse siamo noi che siamo antiquati, pensiamo che il cancelletto davanti al numero sia appunto ad indicare il numero, e invece magari è un hashtag, tipo, cioè, che ne
hashtag
sai.
Hashtag 62.
Potrebbe essere, vabbè. Comunque, è tempo di fare scenari. Progettare scenari ai tempi del coronavirus richiede uno sforzo non comune. Si tratta di immaginare ben oltre l'attualità. Come sarà il mondo, la società e l'economia post-coronavirus? Comunque è una domanda che si fanno anche in tanti.
Ce la facciamo anche noi, effettivamente.
Vabbè, poi dice un po' di cose che non si capiscono bene, tirando in ballo varie cose, tra cui il Meet, il Genova Social Forum, in maniera un po' così senza spiegarlo, più un sacco di parole in inglese che sinceramente non so bene cosa, cosa stanno a significare.
Forse non lo sanno neanche loro, forse non sono parole vere.
Il think tank, non so che... Vabbè. Comunque, e poi ci propongono appunto questi quattro scenari più uno però. Il più uno che andremo a leggere dopo, che è quello,
quello spoileriamo,
diciamo che è quello che vorrebbe essere felice ma non si può perché
non si può, scusa,
è più uno perché
è fuori concorso,
perché non può essere irrealizzabile, impossibile,
no.
E quindi poi ci sono gli altri quattro che andiamo a leggere. Scenario 1: sostenibilità contagiosa. Un mondo totalmente isolato, tutti contro tutti. Altro che local, qui si blocca tutto. In principio fu lo shutdown, e lo shutdown è diventato la normalità. L'America first diventa il diktat del mio paese. Dopo il nazismo arriva l'immunismo. La nuova razza immunariana è quella che tutto può socializzare, mentre tutti gli altri si devono isolare e sottostare a regole ferree. È normale scannerizzare il chip inserito nel polso quando si entra in metropolitana. È normale inviare dei dati sanitari prima di un appuntamento. È normale avere permessi per lasciare il paese, è normale farsi tracciare gli spostamenti da app, come in Cina, per verificare la razza e l'appartenenza, ed è normale vivere in ghetti non corona free. In questo contesto del commercio globale, un ricordo del passato, gli accordi dei singoli paesi garantiscono solo i servizi di base. Poi alcuni highlights: lo Stato usa tutti i mezzi per proteggere i suoi cittadini, anche suscitando paura e profondo cibo reso scarso. Il mercato nero e il baratto che fioriscono. Chi può si trasferisce fuori porta e produce cibo per gli abitanti della città. Single, nomadi digitali, parti del co-living e sharing, hipster urbani. Che dice, categorie troppo dipendenti dai trasporti, dai flussi globali delle merci, quindi la nuova classe precaria. Intanto B-Local diffonde astutamente la germofobia, dice importazione limitata, quello che non si può produrre isolamente. I grandi eventi sono banditi se non per la razza immunariana. E tutta la vita culturale, musicale e sportiva serve solo per la razza immunariana, e il cambiamento climatico sarebbe una cosa a cui non pensa più nessuno. Questo è il primo scenario.
Cioè, sembra un po' un romanzo di Urania, invece è un articolo di questa rivista per manager.
sì, siamo un po' romanzo di ragno, però ti viene da dire, visto quello che hanno detto prima, appunto, progettiamo il futuro, e poi ti mettono questi scenari qua, dici...
Ma quindi non vogliamo che succeda, o no?
Cioè, cosa state dicendo? Volete che succeda o che non succeda? Non si capisce.
Non è chiaro se è una distopia, un'utopia, o che tipo di utopia, non è chiaro.
Scenario 02. Un mondo totalmente investigato. Tutti spiano tutti e tutto. E dopo il capitalismo della sorveglianza arriva il virus della sorveglianza. I cittadini si guardano in cagnesco e si sottomettono al system crash permanente. La fiducia nella cooperazione globale è crollata. Domina a livello politico e sociale un nervosismo strisciante. Ogni giorno è un buon giorno per una nuova crisi. Questo è il sentimento dominante. Alcuni highlights. Ogni volta dicono questi alcuni highlights, poi non si capisce.
Sottolineatura, per voglio dire una cosa del genere.
Gli attriti nelle relazioni fra i paesi sono all'ordine del giorno, recriminazioni reciproche, minacce e tensioni che si alternano a sforzi di cooperazione. Perché tutti sanno che nell'economia globale ognuno è costretto a dipendere dall'altro. Poi il nearshoring che si afferma come paradigma ideologico, tuttavia resta la dipendenza delle relazioni commerciali internazionali per il flusso di merci e materie prime. Le megalopoli globali sono più che mai i luoghi più nervosi al mondo, quali le tensioni tra flussi finanziari, di servizi di merci nazionali e internazionali. La privacy, da sempre fatta sentire per la sua reale inconsistenza, non viene neanche più nominata. E poi parla di un rating del buon cittadino stile Orwell, che anche qua dice diffuso in Cina già nel 2020, neanche qua usa la Cina come esempio. Con il rassicurante termine social credit system, che si diffonde come letale virus della sorveglianza, scrutare e valutare. Poi parla di curriculum biometrici che misurano le caratteristiche fisiologiche e comportamentali, accettate come fatalità, come fatale normalità, come pure la gestione dei dati sanitari, ormai affare di Stato. Tutti condannati alla paranoia della sorveglianza reciproca, aiutata dalla tecnologia sempre più invasiva. Il tutto può sfociare da un momento all'altro nel temibile AAA, cercasi regime autocratico, automatico, artificiale. Questo anche molto meno uranio, secondo me, comunque come scenario. Forse di noi.
Ma invece nello scenario 03 sembrano essere un po' più così, vedere uno spiraglio di luce per loro. Perlomeno tutti condividono tutto con tutti, la here economy, un mondo totalmente neotribale. La complessità del mondo globalizzato, minaccioso e virulento spinge tutto verso l'interno e verso la vita locale. La here economy, qui è il mondo e qui mi impegno, qui sono i problemi e qui li risolvo, qui sono le opportunità e qui le colgo. Piccolissimo è bellissimo. Le comunità con un forte senso di appartenenza, identificazione, differenziazione una rispetto all'altra si consolidano. Il noi e la sostenibilità diventano un valore globale, ma solo in ambito locale, la noi tribù. Anche qua alcuni highlights. Ovunque si afferma l'individualizzazione neotribale, la gente non si fida più delle istituzioni e delle alleanze sovranazionali né del loro potere di agire. La paura del contagio, l'allontanamento dalla comunità mondiale globale porta al ritiro nella sfera privata e alla riscoperta della domesticità. I grandi eventi sono praticamente inesistenti, ma si fa molto streaming e realtà virtuale. La solidarietà di vicinato ha priorità assoluta con strutture fisse per aiutarsi, condividere e scambiare prodotti e servizi. La cosiddetta provincia progressista raggiunge il suo apice. I mezzi pubblici vengono sostituiti da biciclette e di scooters. I viaggi a lunga distanza perdono appeal e il settore turistico passa dai fasti dell'overbooking allo snellente downsizing.
C'è Google traduttore nel frattempo.
Sottodimensionamento, credo che
sì. Oltre, sì,
cioè, sì, non è che una cosa positiva o negativa.
No, infatti, vabbè. Per il neotribale, il viaggio è solo risonanza e arricchimento personale. There is no place like home, cantava Judy Garland nel film Il Mago di Oz. Ed è così anche per l'economia. Le imprese tornano a casa per affermarsi con il motto Again Made Here. La nuova autarchia regionale si diffonde a macchia d'olio. La capitalistica crescita forzata viene sostituita da una rinnovata visione post-crescita. Antiche tecniche artigianali tradizionali vengono rispolverate e affiancate da principi in passato nominati, ma mai veramente praticati, come la circular economy, il cradle to cradle o la re-economy. Su tutto domina il principio: una volta c'era troppo di tutto, ma niente di abbastanza, ovvero la enoughness economy. New York, il nuovo mantra post-coronavirus, si chiama Flexicurity Home Office e praticamente tutti i contratti e transazioni avvengono nel mondo digitale e virtuale. Ma vediamo, arriviamo allo scenario 04, tutti comprendono tutti e tutto. Holistic Commons, un mondo totalmente resiliente. Il mondo ha fatto tesoro della crisi e reagito mettendo in primo piano il tocco umano come elemento stabilizzatore. We culture, glocalizzazione, post-individualismo, slowdown, che esistevano già prima della crisi come esistenzialità di nicchia, diventano mainstream e avvolgono tutta la società con una grande coperta resiliente e adattiva. Alcuni highlights.
Anche qua.
Il coronavirus ha innescato un'autopurificazione dei mercati con profonda riflessione collettiva sull'origine dei prodotti, servizi e scambi. E qua ci potrebbe essere tanti dubbi potrebbero sorgere.
È andata veramente così. È andata... quello che è
successo. Commercio stazionario e prodotti regionali fioriscono. Online e offline, commercio locale e globale vivono in perfetta simbiosi ed equilibrio. La posizione monopolistica di player come Amazon e Alibaba si scioglie a favore di una moltitudine di piccoli operatori locali meno dipendenti dalla produzione globale. L'usa e getta viene gettato via come modus consumandi. Il coronavirus ha portato una visione olistica della salute umana del pianeta, dove tutto deve essere compreso e gestito in comune, bene comune. Salute sociale e salute individuale viaggiano di pari passo. Un nuovo mindset unisce gli sforzi di urbanisti, governi, imprese, innovatori per creare città sane e vite sane. La consapevolezza di vivere una società del rischio globale ha rotto ogni isolamento a favore di una democraticità della conoscenza. Gli stati nazionali perdono rilevanza, le città collegate a organismi sovranazionali dominano la scena in una logica di glocalizzazione cooperativa. La solidarietà e la cultura noi si affermano come valore universale. Il motto chi divide perde, chi condivide vince si afferma in economia e società. Big data, analisi predittiva e intelligenza artificiale vengono ora utilizzati in modo eticamente costruttivo per ridurre al minimo tutti i rischi per tutti i paesi. Imparare l'uno dall'altro e un approccio sistematico e non specialistico della conoscenza portano l'umanità verso l'età dell'oro empatico. Questo nuovo spirito plasma anche i media. Il giornalismo costruttivo diffonde ora soluzioni anziché aberrazioni fatte di allarmismi e notizie false.
Quindi niente critica, no, allarmistica, no, e tendenziosa, disfattista. Esatto. Solo buone cose, buone, esatto, notizie.
E arriviamo quindi allo scenario più uno, quello che avevano detto, quello che non si avverrà. E tra l'altro, non abbiamo detto, questa rivista è dell'aprile 2020, quindi comunque, quindi loro si aspettavano cosa sarebbe successo.
Sono chiesti in fretta.
Cosa potrebbe succedere? E a quasi un anno, possiamo dire, boh. Nel senso, chissà quali saranno i loro scenari per la terza ondata che dicono che sta arrivando. Queste sono quello riguardo alla prima ondata. Comunque arriviamo a questo scenario, quello un po' anche in rosa, tipo, un po' più rosso degli altri, come per dire quello del cuore, non so.
Cioè, volevamo tanto fosse quello, ma non...
Ma siamo realisti, quindi non è questo. E si chiama Sostenibilità Contagiose. Vabbè, la grande rivoluzione interiore.
Interiore, perché sennò...
E dicono scenario fuori concorso, perché come i festival del cinema, troppo espressivo per piacere al grande pubblico. Il soggetto è assai suggestivo e parte da un'idea semplice. La diffusione rapida di una sostenibilità contagiosa. Un'epidemia buona che ci rende tutti più empatici e simpatici. La trama in pillole. Immaginate che l'intera umanità d'incanto radicalizzi il concetto di sostenibilità. Non per dominare la natura, ma per condividere qualcosa con essa. Immaginate che ogni uomo e donna, tra parentesi... Sì, è donna tra parentesi, che comunque l'hanno hanno messo donna, cioè si sono degnati di metterlo, però tra parentesi. Sulla faccia della terra si chieda cos'è sostenibile, accettabile, tollerabile per un oceano, un albero, una mucca, un'ape, una mela, un millepiedi, una montagna, un sasso o un virus. Immaginate che l'umanità diventi calda ed empatica con coloro che sono alla sua mercé. E infine immaginate che nessuno, in fondo, faccia fatica o rinuncia a qualcosa, ma anzi ami tutto ciò. Ami il mondo come condivisione e partecipazione. Uno scenario che è sicuro non farà da sfondo alle vicende umane. Ma ragazzi, come cantava John Lennon, Imagine All The People. Già, immagina le persone sognare e fare diversamente. A volte succede, in fondo nel piccolo sta già succedendo. Dici, cosa cazzo è successo? Mai visto?
Da loro dall'alto cosa vedono? C'è un po' di nuvolo forse.
E poi hanno detto che quello non... è quello fuori concorso, che non può succedere, però poi ti dicono nel piccolo però qualcosa succede, e dice e fa degli esempi. Sono molte le aziende che hanno trasformato la crisi di Covid-19 in un'opportunità per servire alla comunità. Servire nel senso
servirsi della comunità,
non so, fate circolare questa epidemia.
Quale è contagiosa, intendevo.
Quasi, un po' veramente finale. Boh.
Un po' ice. E concludiamo questo interessante inserto cyberpunk con questo articolo, L'Eterno Ritorno, futuro uguale all'infinito. Il MIT Technology Review spera che la profondità di questa crisi costringa finalmente tutti i paesi, gli Stati Uniti in particolare, che è il paese più importante di tutti, questo è un po' l'inciso, a porre rimedio alle palesi ingiustizie sociali che rendono così intensamente vulnerabili ampie fasce della loro popolazione. Non solo, sempre secondo il MIT, i risvolti positivi non mancheranno. La diminuzione dei viaggi ridurrà l'impatto sull'ambiente e sarà favorito il ritorno a filiere produttivi locali, a spostarsi a piedi o in bicicletta, riscoprendo il piacere e il valore, tra parentesi, perché bisogna fare comunque i soldi dalle cose che ci sono belle nella vita, di una passeggiata all'aria aperta. Saranno potenziati i sistemi sanitari, le attività di ricerca scientifica e le nuove scoperte saranno utili per evitare nuove pandemie. Sarebbe bello, ma forse non sarà così. L'uomo torna quasi sempre sui suoi passi, si fa guidare dalle sue ombre che lo spingono fatalmente verso la stessa ciclica direzione voluta. Friedrich Nietzsche, a proposito dell'Eterno Ritorno, infatti scrive: questa vita, come ora tu la vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore, ogni piacere, e ogni pensiero e sospiro, e ogni incredibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà far ritorno a te, e tutto nella stessa sequenza e successione, così pure questo ragno, e questo lume di luna tra i rami, e così pure questo attimo è io stesso, l'eterna clessida dell'esistenza viene sempre in nuovo capovolta. E tu con essa, granello della polvere. Vabbè, c'è questo, quindi lunga citazione di Nietzsche. Poi si chiede l'articolista: se il nostro futuro si ripetesse uguale all'infinito senza mai veramente cambiare, e se questa drammatica vicenda non ci insegnasse proprio nulla, e se i ricchi restassero ricchi e i poveri restassero poveri, e se i furbi, i razzisti, i cinici, gli altruisti, gli innocenti, i buoni restassero sempre uguali a se stessi così all'infinito, Dio non voglia. Ma la storia ha spesso la pessima abitudine di ripetersi. Dopo la prima guerra mondiale e l'influenza spagnola arrivarono i compensatori anni 20. A me non dispiacerebbe una nuova età del jazz e dei nuovi ruggenti anni 20 stile Berlino, creativi e trasgressivi. Certo, magari, senza nazismo a seguire, ovvio. Questo magari, appunto, è il grande commento, quindi appunto, dopo tutto il pippone sulla storia che si ripete, e quindi cosa vorrà dire questo? Che avremo ancora un'età del jazz. Boh, insomma...
Facendo comunque... No, che rimaneva, era già ambigua, però poi ti te la mette lì comunque, magari
senza nazismo,
cioè, quindi non te lo dice anche
se,
cioè,
deve venire, infatti, vabbè,
cioè, anche insomma, pensando, no, poi abbiamo parlato all'inizio della puntata a Trump, cioè, appunto, i movimenti fascisti negli Stati Uniti, così un po' di odore di nazismo nell'aria c'è sta, insomma, anche di socialdemocrazia alla Weimar, cioè, se so, tutte quelle cose lì un po' nell'aria ci sono, anche gli scenari sono un po' diversi, ma sono tutti quelli lì, la competizione fra gli stati, il riarmo, tutte queste cose, quindi insomma, dei nuovi anni 30, forse anni 20 ci sono. Commento forse appunto del jazz non è quello più interessante, infatti vabbè, viene un po' sacrificato tutta la questione qua, insomma, gli imprenditori gli piace avere un po' di musica di sottofondo mentre fanno le loro scommesse in borsa. Poi dice, cita di nuovo David Graeber, che diceva in un articolo su una rivista, quando questa crisi, riferendosi alla crisi del 2008, la gente farà finta che sia stato solo un brutto sogno. Dopo la crisi finanziaria del 2008 si è osservato qualcosa di simile. Per qualche settimana tutti dicevano: oh, tutto quello che pensavamo fosse vero non l'è affatto. Finalmente sono state poste domande fondamentali: che cos'è il denaro, cosa sono i debiti. Ma a un certo punto si è improvvisamente deciso: fermi tutti, lasciamo perdere, facciamo finta che non sia mai successo, facciamo di nuovo tutto come prima. E vabbè, questo numero, questo inserto era veramente qualcosa di fulmicotonico, più che altro
illeggibile, perché, per quello
per gli inglesismi, così diciamo,
abbiamo, cioè, abbiamo comunque letto quello più interessante, perché il resto della rivista è veramente,
sì, consigli per i manager, cioè, tipo, sì, cosa fare per avere dei sussidi per la tua impresa, sì,
cosa devi fare con i tuoi dipendenti, come fa, cioè, sono cose molto, visto da un punto di vista molto di merda.
Però appunto è un po' da sottolineare questa cosa, perché quando cioè, queste, alcune di queste cose in realtà le trovi anche in altre pubblicazioni, diciamo, di altro stampo, messe giù in maniera più seria e più anche interessante, oltre che scritta meglio. E però è un po' inquietante il fatto di trovare in questa rivista per manager alcuni, appunto, scenari che poi vengono buttati lì come cose un po' semiserie, un po' anche magari quasi alla battuta a tratti, però degli scenari che in parte possiamo vedere più o meno alcuni aspetti, se so, appunto, il capitalismo e la sorveglianza, piuttosto che alcune cose riguardo appunto sharing economy, che viene, cioè, reinterpretata in salsa comunque capitalistica, tutta una serie di cose, appunto, fra l'altro dentro questa rivista, che è la rivista di Manager Italia, dentro ha Matteo Sarzana, che è responsabile di Deliveroo, quindi appunto un'impresa che su queste cose, diciamo, appunto, di sharing economy reinterpretata, insomma, si basano. E è un po' inquietante appunto vedere che questi scenari vengono comunque valutati, perché alla fine poi non è farina nel loro sacco, perché infatti è tutto molto preso dal MIT, che è il Massachusetts Technology Institute, Institute of Technology, e questi scenari vengono, in realtà questa è un po' una rimasticazione di tutta quella roba lì, più accademica, in chiave per gli imprenditori, per rendere comprensibile, insomma, i loro associati fanno questa cosa qua. E però appunto abbastanza inquietante, perché vuol dire che alcuni scenari vengono presi veramente in considerazione, perché poi alla fine la morale loro non è appunto cosa è meglio per tutti o cosa è la cosa più auspicabile. Infatti l'unico scenario un po' decente, che è il quarto sotto certi, il quinto anzi, viene appunto scartato, perché dicono: no, premio della critica, però vabbè, non si può fare, è inutile, non lo prendiamo in considerazione, perché è perché le masse non sono pronte. E forse in realtà fosse più la dirigenza che non è pronta, appunto, magari a rinunciare alla devastazione ambientale piuttosto che altre cose. Poi beh, viene tutto messo in maniera, c'è tante cose che mancano da questi discorsi, anche se pensiamo, infatti la tecnologia comunque viene sempre, è un po' di sottotraccia, alla fine tutti gli scenari che hanno ipotizzato prevedono meno male un impiego massiccio di tecnologia, e però lì sarebbe da dire, appunto, al di là una riflessione sulla tecnologia, da dove vengono i minerali che sono alla base della tecnologia che stiamo utilizzando, che viene utilizzata, quindi appunto l'estrazione delle miniere, le guerre che ci sono in Africa combattute per questi minerali, lo sfruttamento che c'è dietro, appunto le fabbriche in India e in Cina dove ci sono state rivolte adesso, ma tutte queste cose scompaiono magicamente, perché non è lo scenario da dirigibile, queste cose non le vedono, appunto sono piccolezze, sono robe che stanno un po' sotto le nuvole, quindi si guarda d'altro. E però appunto, ecco, era curioso era interessante parlarne, per avere qualche spazio, se non di scenario, almeno di quello che progettano, appunto, perché alla fine si parla di progettazione del futuro. E vedremo appunto come andranno questi lavori in corso, se ci avranno degli ostacoli o se le cose andranno come vogliono questi dirigenti. Che poi, per inciso, negli anni 20 c'era la moda appunto del dirigibile, no? Appunto come mezzo del futuro, aerospaziale per certi versi, così. Però lì poi quella moda lì è finita male, perché a un certo punto hanno cominciato ad andare a fuoco perché erano troppo pieni di gas e finiti, ne c'erano più dirigibili, non si è più fatto nulla, si è passato ad altro. Boh, chissà.
Bruciamogli il dirigibile. Rolling dope fiend rentals in your residential. Broke as fuck eating lentils with no utensil. Finna teach pimp class with a hoe credential. They own sweatshops, pet cops and pills of cola. Murder babies with their molars on the areola. Control the Pope Dalai Lama. È finita la puntata 88.
Ciao. Catch me on the scenic route with my penis out, yelling twice for the executives with the meanest mouth.
Wanna know what this demeanor's about? Said they try to clean us out. Greenest cloud, shut them down. In questo 2021 ci sono i cani che fanno i tuffi. For the record, I ain't called it a guy, but tuck this in the small of your back. Wait in the bathroom stall till I tap. You got 5 million ways to kill a CEO. Slap him up and shake him up and then you know. Let him off the float and bait him with the dough. You can do it funk or do it disco. Yeah. 5 million ways to kill a CEO. Slap him up and shake him up and then you know. Let him off the float and bait him with the dough. You can do it funk or do it disco. This game is slow, it's the creeper. If you a janitor, get a street sweeper. Ugly is even skin deeper. If you can't get the prayers, get the vapor. They made the murder scene before there was a coroner. I might have been born here, but I'm a foreigner. Spilling swigs for victims of pigs and a Phoenix kid. Flip off the lid, who you pulling for? You too could be a corporate green killer, bean spiller. Gangster love just like Steve Miller. They wear skivvies, us made a chinchilla. Factory in Mexico, bought a spring villa. I'm from the land where the Panthers grew. You know the city and the avenue. If you the boss, we'll be smabbing through and we'll be grabbing you to say what's up with the revenue. Yeah, and if you feel it, we can even try to seal it with the 5 million ways to kill a CEO. Slap him up and shake him up and then you know. Let him off the float and bait him with the dough. You can do it funk or do it disco. Yeah, this go. 5 million ways to kill a CEO. Slap him up and shake him up and then you know. Let him off the float and bait him with the dough. You can do it funk or do it disco. Yeah, this go. It's a booming child prostitution when he show up at the stroke. Give him lead restitution. You could throw a 20 in Nevada high or when he jump in after he watch him boy. Toss a dollar in the river and when he jump in, if you find he can swim, put lead boots on him and do it again. You and a friend, videotape and a party don't win. Tell him that boogers be selling like crack. He gon' put the little baggies in his nose and suffocate like that. Put a 50 in the barrel of a gun when they try to suck it out. Well, you know this one. Make sure you ain't got no priors. Don't tell them that we conspired. We could let them try to change a flat tire, or we could all at once retire. These are just a few of the 5 million ways to kill a CEO. Slap him up and shake him up and then you know. Let him off the float and bait him with the dough. You can do it funk or do it disco. Yeah, this go. 5 million ways to kill a CEO. Slap him up and shake him up and then you know. Let him off the float and bait him with the dough. You can do it funk or do it disco.